Magari è vero che sono sbagliato, che questo mondo mi ha già rifiutato, ma sorrido per il risultato delle esperienze che mi hanno cambiato. I pesci vendoli vanno al mercato, ora quando i netturbini ancora non hanno staccato. Le volte che mi sento bistrattato e non abbiamo bisticciato, meglio se torno nel mio nascondiglio, magari il sonno porterà consiglio. Ho una donna che mi sta aspettando, nei suoi occhi vedo già mio figlio.
E allora abbiamo in onda, sono proprio le 18 adesso, una manciata di secondi, Michele e Giorgio. E buonasera, ciao, grazie della tua disponibilità.
Sì, buonasera.
Allora, con te il tempo è poco, ma io volevo intanto subito parlare di un argomento, ma al volo, perché ce ne sono un altro paio, probabilmente più importanti, che volevo discutere con te. Allora, innanzitutto questa notizia che tu hai già dato sul Manifesto il mese scorso, di diciamo il motivo per cui in Israele si fanno tanti vaccini, che ti lascio la parola.
Ma sono cose che ha spiegato lo stesso primo ministro israeliano Netanyahu, non c'è nulla o quasi di misterioso. Netanyahu, che ha avviato questa campagna vaccinale molto sostenuta in Israele il 20 di dicembre, ha poi nelle settimane successive spiegato che Israele avrebbe ricevuto milioni di dosi del vaccino Pfizer e anche di quello Moderna. Questo mentre altri paesi del mondo, come sappiamo, naturalmente voi lo sapete molto bene, in Europa, invece fanno i conti con la mancanza di questi vaccini. E Netanyahu e le autorità israeliane hanno spiegato che il motivo è questo, cioè Israele si è proposto ai dirigenti della Pfizer, l'azienda farmaceutica statunitense, e si è proposto come un laboratorio, un grande laboratorio, mettendo a disposizione tutti i dati relativi alle vaccinazioni, ai possibili effetti indesiderati, altri problemi, oppure ai risultati che adesso da qualche giorno cominciano a vedersi di questa campagna vaccinale, che prosegue a ritmi sempre molto sostenuti, perché in alcuni giorni si è arrivati anche a 150.000 vaccinazioni. In Israele ci sono 4 milioni di israeliani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer ed altri 2 milioni e 600 mila che hanno ricevuto anche la seconda. Però Netanyahu ha spiegato appunto che c'è una collaborazione diretta, quindi il paese è un immenso laboratorio a disposizione della Pfizer, che di volta in volta valuta i risultati di queste vaccinazioni, evidentemente anche per capire se ci sono dei problemi. Poi naturalmente ci sono anche degli aspetti legati ad altre questioni, ci sono voci che però ufficialmente non sono mai state confermate, ma voci insistenti che Israele abbia anche pagato molto di più queste dosi del vaccino Pfizer per ottenerne appunto milioni e per averne abbastanza per vaccinare sostanzialmente l'80-90% della popolazione. Se poi ci riuscirà, questo è difficile dirlo, anche perché bisogna tener conto che il 30% della popolazione israeliana è sotto i 16 anni, quindi non si può o non si potrebbe vaccinare con queste dosi messe a disposizione dalla Pfizer.
Certo, senti, invece per quanto riguarda la popolazione palestinese, le vaccinazioni credo che viaggino a ritmi diversi.
Diciamo che non viaggiano proprio, perché questo è il risvolto della medaglia ed è tutto legato naturalmente alla questione non solo dell'occupazione militare israeliana della Cisgiordania e Gaza, che va avanti dal 1967, ma è legato anche alla questione che sicuramente voi anche avete dibattuto tante volte nel microfono di Radio Onda Rossa, del rapporto che c'è tra i paesi ricchi che si accaparrano tutti i vaccini, soprattutto quelli diciamo più testati, che dovrebbero essere più efficaci, e mentre quelli poveri invece che i vaccini possono solo sognarli. Qui questo accade sia per l'occupazione che per questo problema in pochi chilometri quadrati, perché qui se calcoliamo la distanza che c'è tra Tel Aviv e Ramallah, tra la Tel Aviv israeliana e la Ramallah palestinese, stiamo parlando di poche decine di chilometri, eppure i palestinesi non hanno i vaccini, non hanno i soldi per comprarli, adesso Israele non glieli passa. Sì, qualche settimana fa ha detto che dovesse concludersi la campagna di vaccinazione e potrebbe poi donare, passare, ma sono solo dichiarazioni estemporanee, non c'è nulla di sicuro, un po' di vaccini palestinesi. Qualche giorno fa ha donato 5.000 dosi, in realtà solo 2.000, perché le altre 3.000 non ancora, che sono andate al personale sanitario della Cisgiordania, quindi a Ramallah, al Ministero della Sanità, negli ospedali, però i palestinesi sono ancora in attesa di poter ricevere, non si sa bene quando, le prime 400.000 dosi del vaccino AstraZeneca che dovrebbero arrivare tra marzo e luglio. Arriveranno qualche migliaia di dosi di fiale messe a disposizione dal programma COVAX dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove dentro ci sono un po' di vaccini dello Sputnik russo, c'è anche qualche dose del Pfizer, del Moderna, però stiamo parlando anche di numeri sempre molto limitati e al momento non si sa quando e se comincerà mai una campagna di vaccinazione di massa simile a quella che avviene in Israele, anche in Cisgiordania e Gaza, dove, non lo dimentichiamo, vivono 5 milioni e oltre di palestinesi. In più c'è anche la politica che gioca un fattore importante, ad esempio l'autorità nazionale palestinese da Ramallah non è riuscita ancora a consegnare le prime 2.000 dosi di vaccino Sputnik a Gaza, perché Israele non ha dato ancora l'autorizzazione, perché c'è una petizione presentata dalla famiglia di un militare caduto in guerra, i resti sono trattenuti da Hamas a Gaza, e questa famiglia vuole che i vaccini siano consegnati solo se i palestinesi di Gaza restituiranno i resti di quel militare e anche di un altro soldato caduto in combattimento nel 2014. Poi ci sono i parlamentari della Knesset che proprio ieri si sono riuniti nella Commissione Affari Esteri e Difesa del Parlamento e hanno detto, molti di loro, che questi vaccini non dovrebbero essere consegnati, proprio perché secondo loro finirebbero nelle mani dei dirigenti di Hamas e non del personale medico palestinese a Gaza, e soprattutto molti hanno detto che bisogna condizionare questa consegna, l'ingresso dei vaccini a Gaza, alla liberazione di due cittadini israeliani, uno di origine etiope ed un altro un arabo israeliano, un palestinese di Israele, che sono nelle mani di Hamas, appunto, nella striscia di Gaza. Una situazione che proprio un parlamentare israeliano, un comunista, Ofer Cassis, ha descritto come un crimine di guerra. Cioè, se questa situazione andrà avanti, è chiaro che qui si configura un crimine di guerra. Quindi c'è una situazione molto complessa e ancora una volta l'occupazione e la politica fanno sentire tutto il loro peso sulla condizione che vivono i palestinesi anche durante un'emergenza planetaria che è questa pandemia.
Si hanno notizie dell'estensione dell'epidemia nei territori?
Certo, le notizie si hanno, è chiaro che naturalmente quando riguarda i contagi, che sono decine di migliaia quelli accertati, stiamo parlando comunque di una situazione dove i palestinesi non hanno i mezzi per poter effettuare uno screening di massa, quindi tamponi di massa per verificare e accertare quella che è l'estensione reale del contagio, soprattutto se parliamo della striscia di Gaza, dove spesso i tamponi sono proprio mancati, anche quelle poche centinaia al giorno che riescono a fare, molto spesso non c'erano disponibili kit che li deve portare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ricevendo delle donazioni li passa poi ai palestinesi. È una situazione di una complessità enorme in un sistema sanitario che già in Cisgiordania, ma figuratevi a Gaza, è chiaramente molto in affanno nell'affrontare un'epidemia di questa natura, di questa estensione. Quello che forse ha un po' aiutato i palestinesi è che naturalmente, essendo la popolazione molto più giovane se paragonata a quella dell'Europa, in particolare dell'Italia o della Germania, il virus è stato meno letale, meno aggressivo rispetto appunto ad altri posti, ad altri paesi, ma ciò non toglie che i morti sono state molte centinaia e appunto decine di migliaia di persone comunque sono risultate positive, in molti casi si sono anche ammalate a causa del virus. Tengo a precisare comunque per una chiarezza di discussione che i palestinesi che vivono a Gerusalemme Est, nella parte occupata della città occupata da Israele, e in Israele, quindi in Galilea, nelle città miste in Israele, invece vengono vaccinati dal sistema sanitario pubblico e privato israeliano.
Sì, senti, torneremo sicuramente su questo argomento, seguiremo gli sviluppi, però in questa manciata di minuti che ci separano da tuoi impegni io volevo chiederti un accenno alla questione delle elezioni dell'autorità nazionale palestinese, della presidenza dell'autorità nazionale palestinese. Tu hai fatto un articolo su questo e parlando appunto di alcuni retroscena, se li vuoi, che coinvolgono ovviamente proprio le organizzazioni palestinesi, se ce le vuoi parlare in questi minuti, intanto introduciamo l'argomento, poi magari vedremo come si sviluppa e ci torneremo.
Ma innanzitutto premettiamo che non siamo ancora sicuri che effettivamente il 22 di maggio i palestinesi andranno a votare per rinnovare dopo 15 anni il Parlamento dell'autorità nazionale, così come non siamo sicuri che poi il 31 luglio andranno a votare per eleggere il presidente palestinese dopo 15 anni e più. Ora, detto questo, quello che possiamo dire è che siamo in una situazione ancora vaga e naturalmente il pallino è nelle mani di Hamas e di Fatah, le due organizzazioni più grosse palestinesi, le due formazioni politiche più importanti, che tra l'altro potrebbero addirittura decidere, ma per la verità le possibilità, almeno io le ritengo abbastanza scarse, potrebbero decidere di presentare una lista comune insieme a queste elezioni parlamentari. Hamas potrebbe anche decidere, ripeto, è tutto molto ancora vago, può decidere di non presentare alcun candidato per la presidenza dell'autorità nazionale palestinese. È chiaro che la rivalità che c'è è stata anche molto violenta in alcune fasi, in particolare nel 2007, tra Fatah, il partito che sta a capo al presidente Abu Mazen, e il movimento islamico Hamas, non si è mai risolta e tutti dicono che l'unica possibilità per trovare una via di uscita e ricomporre un minimo di unità nazionale è quella di fare queste elezioni, e addirittura questi due partiti potrebbero presentarsi insieme. Però è tutto vago. Diciamo che l'aspetto che in questo momento tiene banco più di altri, aspettando naturalmente che la sinistra palestinese cominci a farsi viva, a farsi sentire e a presentare una sua proposta politica alternativa a quella di queste altre due e più grandi formazioni, ciò che tiene banco è la questione di Marwan Barghouti, cioè del prigioniero politico palestinese in Israele più famoso, più celebre, chiamato il Mandela palestinese, in carcere da 19 anni quasi. E come era avvenuto nel 2006, Barghouti ha segnalato di poter partecipare a queste elezioni candidandosi come presidente. Essendo però un alto dirigente del partito Fatah, Barghouti dovrebbe correre contro il candidato ufficiale del suo partito, che è Abu Mazen, che ricordiamo è presidente dal 2005 ed è anche una persona molto anziana, ha 85 anni di età. Nonostante questa età avanzata, Abu Mazen è stato presentato come il candidato di Fatah, e quindi in questo momento ci sono delle pressioni molto forti da parte del partito Fatah, o meglio di una parte della dirigenza, per convincere Barghouti a non partecipare al voto, a non correre contro il presidente Abu Mazen, nonostante il fatto che Barghouti sia considerato molto popolare. E soprattutto la sua figura, che è molto simbolica e ancora molto stimata da larghi tratti della popolazione, potrebbe ridare slancio anche alla politica palestinese e naturalmente di fronte a quella che è l'occupazione israeliana. Però ovviamente i giochi di potere, gli interessi di parte anche individuali stanno ancora una volta avendo il sopravvento, la meglio, e quindi ci sono tante pressioni su Barghouti. la scorsa settimana un alto dirigente di Fatalo ha addirittura visitato, potuto incontrare in carcere con l'autorizzazione di Israele. Tenete presente che Barghouti può incontrare pochissime persone e raramente, perché in un regime di massima sicurezza in carcere. Eppure Israele ha autorizzato questo incontro, evidentemente perché sa anche Israele che Barghouti è popolare, potrebbe vincere il voto. È chiaro che potrebbe rimescolare tutte le carte della stagnante politica interna palestinese, anzi, per essere più precisi, di quella che conosciamo come l'autorità nazionale palestinese, e quindi mettere fine ad una paralisi che sicuramente non fa gli interessi dei palestinesi, ma quelli delle forze di occupazione, dell'occupazione stessa. Quindi vedremo come andrà a finire, però io ritorno al punto principale e poi vi saluto, e cioè che dobbiamo ancora essere certi che poi queste due elezioni, le legislative e poi le presidenziali, si terranno davvero, perché non mancano i dubbi e le incertezze.
Certamente c'è anche questo aspetto, tra il fatto che Barghouti, come ricordavi, è in carcere, ha vari ergastoli da scontare, quindi eventualmente si verificherebbe questa cosa particolare di un presidente eletto in carcere. Va bene.
Per Israele, mi permetto solo di aggiungere,
come no.
Per Israele sarebbe un problema molto serio se Barghouti venisse eletto presidente, perché quello è in carcere. E quindi terrebbe in carcere il presidente eletto palestinese, certo. Sarebbe una posizione molto difficile da sostenere anche di fronte ai suoi alleati storici come gli Stati Uniti o diversi o tanti paesi europei. Quindi è chiaro che c'è un interesse anche da parte di Israele molto forte affinché Barghouti non prenda parte a queste elezioni presidenziali.
Allora ti ringraziamo tantissimo e a risentirci la prossima volta, tanto di che parlare c'è sempre, purtroppo possiamo dire. Grazie mille Michele, grazie ancora.
A voi e buon lavoro.
Ciao. E questo era Michele Giorgio da Gerusalemme, che ci raccontava appunto un paio di questioni.